Rapimento dalle opere morte, abbiamo parlato, fede in Dio, ne abbiamo parlato, e stasera, sempre prendendo come testo di ispirazione Ebrei 6.1, abbiamo la terza dottrina del fondamento. Dovrebbero essere delle cose fondamentali, come dice la stessa parola di Dio, ma tante volte noi non abbiamo questo fondamento e non costruiamo sopra. Quindi vogliamo vedere la terza dottrina del fondamento, che è quella, la dottrina dei battesimi. È plurale questa parola perché esistono diversi battesimi. Noi non parleremo di quelli che riguardano il vecchio patto perché, diciamo, è uno studio molto sintetico. Dovremmo parlare del battesimo di Giovanni Battista, del battesimo della sofferenza, battesimo della nuvola. Ci sono vari altri battesimi citati nel vecchio patto, ma ci concentreremo sui tre battesimi che sono validi per noi, che siamo persone del Nuovo Testamento, siamo dopo Cristo, alleluia. E in particolare quindi su tre battesimi. Il primo lo definiamo battesimo in Cristo e nel suo corpo, che sarebbe la Chiesa, ed è essenziale per la salvezza. Il secondo, di cui non parleremo oggi, oggi parleremo del primo, il secondo è il battesimo in acqua, che è essenziale per l'obbedienza e per il discepolato. Il terzo battesimo è il battesimo nello Spirito, che è essenziale per ricevere potenza per il servizio. Quindi ricapitolo, battesimo in Cristo e nel suo corpo, essenziale per la salvezza, battesimo in acqua, essenziale per l'obbedienza e il discepolato, battesimo nello Spirito, essenziale per ricevere potenza per il servizio. E cominciamo oggi a vedere un po' insieme il battesimo in Cristo e nel suo corpo, che sarebbe la Chiesa. Partiamo con un versetto di Romani, lettera di Paolo ai Romani, capitolo 6, verso 3. Intanto ricordiamo l'etimologia della parola battezzare, che significa baptizzo dal greco, significa immergere. Entrare totalmente in qualche cosa. Romani 6,3 dice: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Già in questo versetto c'è tutta la storia di quello che si chiama identificazione con Cristo, battezzati con Cristo nella sua morte, seppelliti con lui mediante l'immersione nella sua morte, affinché, così come lui è resuscitato attraverso la gloria del Padre, anche noi resuscitiamo con lui e camminiamo in nuova vita. Questo è tutto il centro, il significato del cristianesimo. Infatti noi siamo stati battezzati, nel senso immersi, identificati perfettamente in Cristo. Mentre Cristo moriva, questo lo sapete tutti, ma è bene ripeterlo, è come se in lui ci fosse ognuno potenzialmente di noi. Lui aveva preso il peccato, il fallimento, la natura corrotta di ogni essere umano. E quindi in qualche modo anche noi siamo andati all'inferno con lui, quando lui è sceso nei tre giorni prima di resuscitare all'inferno, ma poi siamo resuscitati con lui, abbiamo seguito le stesse sorti del secondo Adamo. meglio che quella del primo Adamo, sicuramente. Abbiamo visto che ci ha combinato qualche guaio. Abbiamo seguito, immersi nella sua morte, identificati nella sua morte, siamo anche resuscitati, siamo stati resuscitati con lui per poter camminare in novità di vita. Il battesimo in Cristo, quindi, è quel battesimo o quella immersione o quella identificazione, se volete, che ci può fare camminare in una nuova vita, può realizzare quelle promesse meravigliose del metterò dentro di loro un cuore nuovo, scriverò le mie leggi nel loro cuore. Ecco, questa vita nuova, il battesimo in Cristo è proprio il diventare partecipi di questa vita nuova che Dio ci regala attraverso Cristo, ma ora lo vedremo meglio. Si tratta di quella condizione che, se tutti ricordate, Gesù pose a Nicodemo in Giovanni capitolo 3 verso 3, quando ci fu una discussione tra Nicodemo, dottore della legge, e Gesù. E lì a un certo punto Gesù, in maniera molto forte e molto chiara, citando soprattutto Giovanni 3:3, quando Gesù diceva in verità, stava dicendo qualcosa di molto importante. Cioè, Gesù non aveva la tendenza a ripetere, non è come noi quando ripetiamo 3, 4, 5 volte. Quando in verità, chiaramente esprime una verità molto importante e la stava esprimendo a un dottore della legge, a una persona abbastanza buona, abbastanza etica, morale, e sappiamo tutti cosa disse a Nicodemo, lo leggiamo insieme. Gesù gli rispose, in verità ti dico, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli rispose, disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. E poi ancora, verso 6, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Allora è molto importante capire questa realtà, è molto importante scoprire che una cosa è nascere in Adamo, quindi la prima nascita o nascita nella carne, ci pone in Adamo, ci fa diventare fratelli, no, d'Italia, fratelli di Adamo, e quindi in un certo senso fratelli del diavolo, non che Adamo fosse il diavolo, ma fratelli della natura di morte, di peccato che in Adamo abbiamo. Allora lì c'è una fratellanza umana, ma che non è bella, perché è una complicità, un'unione nel tutto fa brodo, un sincretismo, un'unione strana in cui tutti si sentono uniti in una fratellanza cosmica. Sentirete dire molti che parlano di fratellanze cosmiche, di fratellanze universali, fratellanze generali, ma questa non esiste. Esiste in Adamo, o esiste quindi col denominatore uomo al centro, ma non è la famiglia di Dio. È la famiglia dell'uomo, la famiglia di Adamo, e purtroppo è anche una famiglia dove il peccato ha vinto, dove la morte regna, e quindi il denominatore comune di una famiglia cosiddetta non è l'amore di Dio. Mentre la seconda nascita, o questa nascita che Gesù qui esprime in maniera chiara a Nicodemo, ci pone in Cristo. La prima nascita in Adamo, con tutte le conseguenze dell'essere in Adamo, la seconda nascita, che è una nascita dallo Spirito, ci pone in Cristo. E qui leggiamo subito dei bellissimi versetti che ci mostrano la potenza di questa nuova nascita. In Colossesi, capitolo 1, verso 13. È scritta in questa maniera: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. È incredibile questa affermazione. Ci ha liberati dal potere delle tenebre. Dicevo, la fratellanza in Adamo, la nascita in Adamo ci teneva sotto il potere delle tenebre, ma Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Cosa significa? Non è che ci ha portati in un regno di qualche altro posto. Portarci nel regno del suo amato figliuolo significa portarci nella realtà dove Gesù sta regnando. E qual è la realtà dove Gesù per ora sta regnando? Il cielo, sì, ma non siamo in cielo noi. Il mondo spirituale, i luoghi celesti che sono nella nuova vita che Dio ci ha dato, lì già c'è il regno di Dio, quindi il potere della potenza di Dio ci ha portati da una dimensione dove eravamo costretti ad essere legati dal male, dove il male era il dominatore di questo mondo, ci ha portati in un altro mondo, o meglio, ha portato un altro mondo dentro di noi. Questa è la realtà, perché noi siamo rimasti in questo mondo, però con un regno nuovo, con una dimensione nuova dove regna Gesù. E la vita nuova, vedremo, che abbiamo ricevuto in Cristo è una vita dove già Gesù sta regnando. E poi infatti noi siamo esortati a fare regnare Gesù pure nella nostra mente, farlo regnare nel nostro corpo, farlo regnare nelle nostre famiglie, eccetera, eccetera. Ma già la potenza di Dio ci ha portato nel regno di Cristo. Ancora un altro verso che ci fa capire che questa seconda nascita ci ha posto in Cristo e ci ha inserito nello stato di famiglia, se così possiamo dire, di Dio. Quindi se facciamo una richiesta all'anagrafe celeste verrà un certificato figlio di Dio attraverso Gesù Cristo. Cosa dice in Giovanni 1,12? Un verso conosciutissimo, ma tanto sconosciuto. Dice così, Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Fratelli, sottolineato, a tutti quelli che lo hanno ricevuto. C'è una grande confusione nel mondo che ci circonda riguardo al concetto di essere tutti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio, ma non è così. Siamo tutti creature di Dio. Dio vorrebbe essere padre di tutti, ma la possibilità che abbiamo di entrare in questo stato di famiglia, chiamiamolo così, avviene attraverso questa adozione meravigliosa che attraverso Cristo possiamo ricevere. Ecco perché poi il messaggio di Cristo è un messaggio evangelico, è un messaggio da proclamare, da portare, missionario, da annunziare fino agli estremi confini della terra, perché il desiderio di Dio è che tutti quanti entrino nella sua famiglia. Certamente lui avrà un modo poi di giudicare quelli che non hanno ascoltato il Vangelo, dico, qui non stiamo a parlare di questo aspetto, però questa è la verità. Non siamo fratelli di tutti. Capite la citazione che ho fatto poco fa, l'espressione c'è. Questo non significa che non dobbiamo avere rispetto, non dobbiamo amare, non dobbiamo avere compassione, non dobbiamo avere dialogo. Ma io non sono fratello dei buddisti o di qualunque tipo strano di religione dove magari sono adoratori sotto sotto di Satana, io non sono fratello. O anche degli ebrei, pur riconoscendo che sono popolo di Dio, che hanno delle promesse, ma lì dove loro non sono entrati nel progetto di Dio di riconoscere Gesù come Salvatore, anche se poi ci sarà un risveglio, in questo momento non possiamo chiamarli nostri fratelli in senso profondo, che non significa che non li stimiamo, che non capiamo che stanno realmente in una ricerca di Dio, ma quello che vorrei che capissimo insieme è che questo essere figli di Dio è un'azione semplicemente collegata a questo dono meraviglioso di Cristo nella nostra vita. Non c'è un altro denominatore che ci permette di avere questa comunione profonda. Ricordate che poi l'Apostolo Paolo dirà: quale comunione ci può essere tra il fedele e l'infedele? Ci può essere rispetto, ci può essere dialogo, ma non ci può essere tutto in comune tra una persona che dentro ha il male e una persona invece che per grazia, perché ripeto, non abbiamo meriti particolari, ha ricevuto Gesù nella sua vita. Quindi a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, dice Giovanni, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Qua dovremmo dire meglio: non sono nati soltanto da volontà di carne, perché sono nati da carne, sono nati da volontà umana, ma non è solo quella la loro nascita, perché la nascita naturale o la nascita carnale ti pone in Adamo, non in Cristo, mentre la rinascita attraverso la fede in Gesù Cristo ti pone in Cristo. Penso che sia chiaro, sto sintetizzando al massimo. Quindi diventando attraverso Cristo partecipi della natura divina, siamo figli di Dio a tutti gli effetti. Primo Giovanni, capitolo 3, verso 1, anche questo è un verso molto bello, dice così: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, aggiunge, no? Quindi chiamati, però, tanto per dire, lo chiamo così, però non è, chiamati tali perché tali siamo. E questa è una dignità incredibile. Certo, lì dove chiaramente Dio è un ente astratto, una filosofia trascendentale, dire figlio di Dio potrebbe significare che sono figlio della filosofia, sono figlio dei fiori, sono figlio di non so che cosa, ma lì dove veramente scopriamo un Dio personale, un Dio che ci ha amato, un Dio che è potente, un Dio trascendente, un Dio che ha mandato Gesù, e scopriamo che attraverso Gesù entriamo in un rapporto di paternità, questo è glorioso, è una cosa incredibile scoprire che Dio è nostro Padre attraverso l'opera di Gesù. Anzi, Gesù ce lo porta a conoscere come l'Abba, che significa il papino, papuccio, proprio un termine molto intimo, molto confidenziale con questa figura paterna di Dio. Ancora, visto che siamo in Prima Giovanni, un altro versetto molto forte che fa una separazione. Io credo che la predicazione di Gesù fa una separazione, crea una divisione. Non è possibile essere al centro, come a dire, io non mi schiero. Cioè, la parola di Gesù è forte e in qualche modo chiede delle risposte chiare alla nostra vita, non approssimative. Forse, chissà, forse o sono con lui o non sono con lui di base. E qui infatti ancora l'espressione dell'Apostolo Giovanni è molto chiara. Prima Giovanni 5, verso 12: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Oh, ma Giovanni, ma sei troppo estremista, ma ci sono tante persone che sembra che hanno una vita bellissima ma non hanno il figlio. ma bisogna vedere che vita è. Stiamo parlando della vita di Dio, non stiamo parlando della vita biologica, non stiamo parlando neanche di una vita qualsiasi, ma chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. E poi che bello, il verso 13, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Cioè, casomai ve lo foste dimenticato o non lo sapeste, ricordatevi che voi che credete nel Figlio di Dio avete ora avete la vita eterna, il tipo di vita che non finirà mai, la vita di Dio dentro. Forse non te ne rendi conto, ma tu che hai creduto a Gesù hai questo tipo di vita dentro, non potrai morire più. Alleluia! Certo, il tuo corpo un poco invecchierà, un po' si faranno qualche ruga, ma non potrai morire più perché la vita di Dio è dentro di te. E questa è un'affermazione incredibile. Dovremmo veramente avere fiducia di più in questa realtà. Ora, stiamo parlando quindi di battesimo in Cristo, immersione in Cristo. Questa espressione in Cristo, voi la troverete quasi centinaia di volte, molte volte, nel Nuovo Testamento. In Cristo, cioè. E in realtà, come vedremo, può essere assimilata al concetto della nuova nascita. Quindi questo battesimo che stiamo descrivendo, questo primo battesimo, battesimo in Cristo, in realtà è sinonimo di nuova natura che ha le caratteristiche e la immagine di Cristo che ci è stata donata. E questo lo vedremo meglio, però cominciate a capirlo bene. Quindi è assimilato alla nuova nascita e alla nuova identità spirituale che riceviamo dopo il ravvedimento e la fede in Dio. Ravvedimento, fede in Dio. Qual è l'opera più grande che possiamo operare, chiese una volta Gesù, che voi crediate nel Figlio di Dio? Alla vita e tutto. Quindi la ravvedimento, fede in Dio, dono di questa nuova vita, di questa nuova natura meravigliosa, immersione in Cristo, battesimo in Cristo. Infatti è fortissimo quel verso, mi piace citarlo tante volte, in Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 17, che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, immerso, identificato in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E il verso 18 dice: tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Mi seguite? Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Poi saltiamo al verso 21, sempre del capitolo 5. Colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Qua scopriamo la cosa più incredibile dell'universo, cioè che Gesù viene a fare comunione con noi. Che significa comunione? Abbiamo detto poco fa. Unione, avere tutto in comune. E di solito uno fa comunione con qualcuno che gli può dare qualcosa di positivo, diciamo. E invece la comunione che Gesù è venuto a fare con te, con me, con il genere umano, noi abbiamo messo il fallimento, noi abbiamo messo il peccato, noi abbiamo messo la maledizione, noi abbiamo messo l'inferno, noi abbiamo messo tutte le caratteristiche più diaboliche della natura umana, lui ha messo la sua santità, lui ha messo la sua misericordia, lui ha messo il suo amore. C'è stata una comunione profonda in cui siamo stati assimilati, siamo stati identificati, siamo diventati una stessa cosa con lui. Lui ha preso le nostre schifezze, noi abbiamo preso la sua gloria. Questo è il miracolo più grande della comunione che si è realizzata in maniera perfetta sulla croce. Lui ha preso il nostro peccato, lui era l'agnello purissimo, per le sue lividure siamo stati sanati, a motivo delle nostre trasgressioni lui è stato lì, lui ha preso e ha pagato, perché noi che le ha prese e le ha levate, ha preso e ha pagato il prezzo del nostro peccato. E noi ci siamo trovati con una salvezza gratis. Ma mi piace sempre sottolineare che è gratis perché qualcuno ha pagato. Se qualcuno ti porta a prendere un caffè al bar, per te è gratis perché te lo offre lui, ma qualcuno l'ha pagato. Questa salvezza, questa nuova natura, questa vita nuova, questo paradiso che hai nel cuore e che è dono di Dio, è stato pagato da Gesù. Lui ha preso il tuo inferno, ha preso la tua maledizione e ha fatto sì di fare questo scambio, lui diventare la vittima, lui prendere il peccato, tu prendere la giustizia. E poco fa dicevamo, se uno è in Cristo, ma in realtà dice, come faccio a sapere se sono in Cristo? Ma è Dio che ci ha messo in Cristo. Cioè non è che noi ci possiamo poter arrivare con uno sforzo. Noi abbiamo solamente creduto. Dicevamo la scorsa volta, chi ha creduto col cuore, ha confessato con la bocca, ha ricevuto questo dono, questa posizione regale, meravigliosa. Perché Dio ci ha portati in Cristo, l'abbiamo letto anche poco fa. In Prima Corinzi capitolo 1 verso 30, dove la prima parte mi sembra che parlava del tra di voi non ci sono molti sapienti, molti nobili, ma Dio ha scelto le cose inutili, Dio ha scelto le cose disprezzate, Dio ha scelto eccetera eccetera, affinché nessuno si vanti, concludeva questo versetto. Poi dice, ed è grazie a Lui, capitolo 1 verso 30, quindi grazie a Dio, che voi siete in Cristo Gesù. Abbiamo messo la stalla, lui ha messo la gloria. Noi abbiamo messo la immondizia, lui ha messo il tesoro. Noi abbiamo messo il vaso di terra, lui ha messo il contenuto meraviglioso. E questo è importante che lo capiamo, perché se lo capiamo non potremo vantarci di qualche cosa che ha messo lui. Il problema più grosso dell'orgoglio è quando noi siamo convinti di essere diversi dagli altri, più intelligenti, più furbi, più buoni, più capaci, ma quando comprendiamo che non siamo niente di tutto questo e che tutto quello che c'è di buono lo ha messo Dio, come fai a vantarti di una cosa che non hai messo tu? Cioè, noi riusciamo pure tante volte a bleffare, magari andiamo a comprare qualcosa di bello, poi diciamo l'ho preparata io. Ma con Dio non è possibile, tutte le cose buone che Lui ha messo sono sue, quindi se vedete qualcosa di buono in me, ringraziate Dio, se vedete qualcosa di cattivo, sicuramente è un prodotto ancora della mia non rinnovamento mentale, è così in ognuno di noi. Essere quindi immersi o battezzati in Cristo, perché stiamo parlando di questo primo battesimo fondamentale, quindi di questa immersione, full immersion in Cristo, essere immersi in Cristo significa allora avere lo Spirito di Cristo. Tant'è vero che poi l'Apostolo Paolo in Romani, capitolo 8, verso 9, ci ricorderà, dopo aver detto qualche altra cosa, dice: se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Romani capitolo 8, verso 9. E che in fondo lo stesso di dire: chi ha il figliolo ha la vita. Se tu non hai il figliolo non hai la vita. Se tu non hai lo Spirito di Cristo non appartieni a Cristo. Se tu hai lo spirito di Buddha o lo spirito di Maometto o lo spirito non so di quale tipo di stranezza e di non appartieni. Forse apparterrai a Maometto, apparterrai a, ma non appartieni a Cristo. Andiamo a un altro versetto importante, dove cogliamo questa identificazione dei credenti con il corpo di Cristo. Perché, come vedremo, Dio non solo ci ha donato una nuova natura, un cuore nuovo, abbiamo detto, a immagine di Cristo, una vita nuova, ma ci ha donato un'unità con tutti quelli che credono in Cristo. Un'unità che prescinde poi dalle chiese, dai luoghi dove Dio li chiama a crescere. Quindi abbiamo ricevuto sia un dono personale, una vita nuova, ma abbiamo ricevuto anche un'unione, un collegamento con tutti i credenti, naturalmente. Quindi siamo uniti con tutti quelli che hanno creduto in Cristo. Già c'è un'unità, noi possiamo non saperlo, possiamo non scoprirla, possiamo essere coi fucili spianati, ma Dio ci ha già uniti. E infatti, così come ci dice di scoprire la vita nuova che c'è in te, ti dice pure di scoprire l'unità con cui ti ha legato all'altro. Non di costruirla, ma di scoprirla, di cooperare perché questa si sviluppi, perché questa nasca, però si può sviluppare perché già c'è unità. Io posso essere unito con voi, per fare un esempio più pratico, non perché a un certo punto parleremo tutti lo stesso linguaggio, o ci vestiremo tutti alla stessa maniera, o avremo tutti gli stessi slogan, no, perché scopro questa unità forte in Cristo. Certo, su questo fondamento si deve creare l'unità. Infatti leggiamo in Prima Corinzi capitolo 12 verso 12. Prima Corinzi 12, 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti, attenti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, eccetera, eccetera. E tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Allora, attenzione, quando dice intanto che un corpo ci sono varie membra, anche se formano un corpo solo, così è anche di Cristo. Quindi, quando dice al verso 13, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito, intanto vorrei chiarirvi che non sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, ma sta parlando di questo battesimo nello Spirito di Cristo. Mi seguite? Mentre poi tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito, sta parlando ricordate quando Gesù disse: chi viene a me, chi ha sete venga a me e beva, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, e si riferiva al battesimo dello Spirito Santo. Quindi abbeverati allo Spirito, a un solo Spirito, ci parla del battesimo dello Spirito Santo, ma battezzati in un unico Spirito ci parla ancora una volta nell'essere immersi in Cristo. In Cristo e in tutto quello che è il corpo di Cristo. Questa è una cosa incredibile se noi ci pensiamo. Cioè Dio non solo, ripeto, ci ha dato una nuova identità, ma ci ha dato una nuova identità che è collegata alle altre parti del corpo. E non solamente del corpo, noi certamente dobbiamo fare funzionare con le parti del corpo con cui siamo più vicini, naturalmente. Lì c'è una palestra per imparare l'unità, cioè che essere uniti con le persone che non vediamo mai è molto più semplice, che li vediamo una volta, cioè, siamo così, ma è scoprire l'unità nella comunità locale. Comporta una crescita di fede, perché? Perché scopriamo che siamo diversi, scopriamo che ognuno ha un carattere magari più o meno permaloso, scopriamo che se ci pestiamo i piedi ci arrabbiamo, scopriamo che tante volte non ci capiamo, ci sono malintesi, ci sono difficoltà, però la sfida è l'unità, non perché qualcuno vi prenderà, vi farà un lavaggio del cervello e vi squadrerà e vi farà diventare tutti uguali, no, ma perché già nel vostro intimo c'è quest'unità, siete collegati a Cristo e quindi con tutto il corpo di Cristo. Quindi è importante notare da queste prime riflessioni come ci è stata donata non soltanto una nuova natura a immagine di Cristo, e questa è chiara, ma anche un'unità spirituale con tutti i nostri fratelli in Cristo. Sono due doni che non si possono separare, cioè non possiamo prendere uno e rifiutare l'altro, non possiamo dire grazie Signore per la salvezza che mi hai dato, però cioè, rifiuto che ci siano altri salvati insieme a me. Non so se è chiaro. Le due cose devono camminare insieme. L'unità, la scoperta di Cristo, infatti poi si trasforma, quando è reale, in unità maggiore anche con i fratelli. Non ci può essere un'unità fortissima con Cristo che poi non si rifletta in unità coi fratelli. Lì dovremmo temere poi che si sta svolgendo qualche strano misticismo, qualche fuga strana dove uno si isola e proprio perché non vuole, non sopporta gli altri. Più vicini a Cristo significa automaticamente più vicini ai fratelli, come al contrario non riusciremo mai a essere vicini ai fratelli se non abbiamo l'aiuto di Cristo, perché arriverà un momento dove sorgeranno antipatie, difficoltà, e allora se non c'è Cristo che forma questa unità, cioè anche lo sforzo solamente di essere uniti umanamente crollerà. Quindi le due cose sono estremamente collegate. Vediamo ancora qualche scrittura che ci parla di questo battesimo nel corpo di Cristo. Io ripeto, sono dei concetti che vi do degli spunti di riflessione, non li possiamo approfondire perché, però avremo modo magari poi in dei corsi successivi. Galati 3:26, questo è un versetto, una bomba anche questo. Galati capitolo 3 verso 26, oggi vi faccio sfogliare velocemente. Verso 26, guardate cosa dice qui ancora l'apostolo Paolo. Perché siete tutti figlioli di Dio. Qualcuno dice, ah, vedi che siamo tutti figlioli di Dio. No, se uno legge questa parte semplicemente si potrebbe confondere. Per la fede in Cristo Gesù, ancora una volta. Infatti, verso 27, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Guardate che bello, verso 28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Guardate in questo versetto come è espressa bene questa duplice grazia, c'è la grazia di una vita nuova e la grazia di un rapporto meraviglioso gli uni con gli altri. Come a dire, voi che siete stati immersi in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E quindi lì le vostre differenze razziali, culturali, sessuali, intellettuali, eccetera, eccetera, sono irrilevanti, cioè sono secondarie, cioè l'unità non è perché tutti siete intelligenti o tutti siete furbi o tutti, l'unità è qui, è dentro l'unità, non c'è né maschio né femmina, figuriamoci, voi tutti siete uno in Cristo, e questo è meraviglioso perché significa unità nella diversità. Ed è il miracolo più difficile. Tutta la realtà che ci circonda ci dimostra che è impossibile. Anzi, persino nell'unità di persone che sembrano avere gli stessi slogan politici, le stesse idee, ci sono scontri incredibili, poi si fratturano, si formano da uno stesso partito altri partitucci, partitelli, altri sottopartiti. Siamo in momento di elezioni, quindi c'è da confondersi ogni volta, pur cercando di creare delle intese, delle coalizioni, delle associazioni, scoppia la diversità, il conflitto. Il miracolo di Dio invece è diverso, prende persone diverse, culturalmente, con gusti diversi, con mode diverse, a me piace il verde, a te piace il rosso, a me piace la musica rock, a te piace la musica napoletana, prende persone diverse e le unisce in una cosa più profonda, l'unità in Cristo. E allora lì veramente bisogna scoprirla questa unità, perché se poi scopriamo di avere gusti diversi, come faremo a stare insieme? Ma se scopriamo l'unità in Cristo, i gusti diversi diventano una benedizione, diventano un assortimento. Se invece non scopriamo l'unità in Cristo, i gusti diversi diventano... Ma come fai a pensare queste cose? Mi guarda quello come è vestito! Oh, quello! Cioè, ognuno ha i suoi modelli, i suoi standard, e quindi saremo lì a giudicarci tutti quanti dicendo ma come puoi essere così? E non vedremo veramente l'unità di Cristo. Ancora, Efesini 4:5, questo non lo prendete, è molto breve, dice, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Anche qui sta parlando dell'immersione in Cristo, vi è un solo modo di essere in Cristo, cioè quello di essere in Cristo, non ce n'è altri. Non è la formula battesimale, non è il modo... Quello che ci salva non è il battesimo in acqua, noi scopriremo, anzi credo che già lo sappiate, lo avete capito, ma è la fede in Cristo, è il battesimo in Cristo. Il battesimo in acqua è un'espressione, è una testimonianza, vedremo che è un'obbedienza, vedremo che fa parte del discepolato, ma non è quello che salva, è l'immersione in Cristo per fede, è quella che ci salva. Colossesi 2:12, siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche resuscitati con Lui. Sono versi che ancora di più mettono in evidenza quello che abbiamo detto, quindi poi magari li rileggete a casa. Dice, siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche resuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, cioè con Cristo. Vi ha resi vivi con Lui, immergendomi in Lui, perdonandovi tutti i nostri peccati, perdonandoci tutti i nostri peccati. Il battesimo in Cristo, come abbiamo detto, è indispensabile alla salvezza e ci illumina, ci fa capire su questa natura perfetta che in Cristo ci è stata donata. Come a dire, una vita nuova, meravigliosa. Romani 6:23, un verso conosciutissimo. Perché il salario del peccato è la morte. Qualcuno che andrà senza mai conoscere Gesù, rifiutando un incontro vero, profondo con Gesù, e dopo aver vissuto tutta una vita dicendo io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, io ho fatto le opere buone, io sono andato in chiesa a messa ogni domenica, io sono andato lì, mi sono confessato 10.000 volte, e poi dirà, arriverà là e dice qual è il mio salario? La morte. Ma dice, ma come? Dice, ma io ho fatto cose incredibili. Ma la salvezza non dipende da quello che tu fai, ma dipende da quello che Gesù ha fatto per te. Il salario del peccato è la morte. Il salario del fallimento che c'è dentro di noi è il fallimento, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E ancora, Romani 6, visto che siamo in Romani, leggiamo pure questo versetto, Romani 6, capitolo 6, Romani 6, verso 6. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo, che ha fatto? È stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato, al fallimento. Il nostro fallimento, il nostro inferno è stato appiccicato su Gesù, proprio perché noi non dovessimo essere schiavi del fallimento interiore, schiavi del peccato. Lui ha preso, è diventato il fallito per eccellenza, per rilevare la nostra impresa fallita, ha preso Lui tutte le nostre imprese fallite e ci ha dato la vita eterna. E ancora Romani, capitolo 8, verso 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono che cosa? Musulmani, buddisti, umani, sincretisti, cretinisti, no, non esiste, tutti isti sono, isti rappresentano un sacco di categorie, isti, per tutti quelli che sono in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia, non c'è più alcuna condanna. Se siamo in Cristo, non siamo più condannati. L'ira di Dio non è più su di noi. La giustizia di Dio non ci può fulminare. Il diluvio, ammesso che dovesse venire, non ci può toccare. Perché? Perché Gesù è stato condannato al nostro posto. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, la legge dello spirito della vita, la vita nuova nello spirito che mi è stata data in Cristo, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ci credi? Ci crediamo? E ancora, terz'ultimo verso di questa sera, ho fatto un bombardamento, Efesini capitolo 2 verso 4, dopo tutti i problemi dell'uomo c'è sempre il ma di Dio, e al verso 4 è scritto: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Ancora qui è un'espressione dell'essere immersi, essere agganciati, essere inseriti, essere identificati con Cristo, ci ha vivificati con Cristo. E poi, tra parentesi, è scritto: è per grazia che siete stati salvati. Chissà, o casomai non l'aveste capito. È per grazia che siete stati salvati. Ci ha vivificati con Cristo e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, o nei luoghi celesti, dice un'altra traduzione. Ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù, ancora, in Cristo Gesù, che è nei luoghi celesti, o nei luoghi celesti che sono in Cristo Gesù, o in Cristo Gesù e nei luoghi celesti che sono venuti dentro di me. Alleluia! Beati quelli che scoprono di essere seduti non sulle spine semplicemente, sulle difficoltà, sui problemi, sulle afflizioni, sulle seccature, sulla noia quotidiana. Beati quelli che scoprono di essere seduti nei luoghi celesti, anche quando sono in mezzo al traffico caotico, scoprono che ci sono i luoghi celesti, sei seduto lì prima di ogni posto. Se lo scopri, potrai vivere in questo mondo come una persona non di questo mondo, se lo scopri. Se ce li hai questi luoghi celesti, ma vivi sempre nei luoghi terra-terra, proprio ti accorgerai veramente di essere ogni volta schiacciato, calpestato, e non riuscirai a capire come puoi riposare in Cristo nei luoghi celesti mentre intorno a te infuriano le tempeste, le distruzioni più incredibili. E poi il penultimo verso di questa sera, che è un verso proprio bomba, incredibile. Andrebbe letto tutto il contesto, ma io vi leggo solamente un versetto in Ebrei 10:14 che sintetizza tutto quello che abbiamo detto. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Con un'unica offerta. La lettera agli Ebrei parla in tante volte, se date una lettura, spiega che Gesù non ha sofferto tante volte, ma una volta sola ha sofferto, è morto, e attraverso la sua unica offerta, unica, ripeto, non ha bisogno di rifarla 10.000 volte, 1 miliardo di volte. Noi ne abbiamo il beneficio, ma l'offerta rimane sempre una. Gesù non muore, non rimuore tante volte. Lui è morto, è bastato, proprio perché era Dio, una sola volta. La sua morte, con un'unica offerta, con un unico sacrificio, ha fatto questo grande miracolo, ha reso perfetti quelli che sono santificati. Cioè ti ha donato una natura, una nuova identità perfetta. Non significa che ti ha fatto perfetto anche qui, e qui mi rendo conto che c'è un sacco di lavoro da fare, ma significa che dentro di te ha messo una dimensione di armonia, un tutto è compiuto, meraviglioso. In altre parole, e concludo, il cuore nuovo, lo spirito nuovo che abbiamo ricevuto è a immagine di Cristo. Quindi quando noi diciamo abbiamo un cuore nuovo, in realtà abbiamo un cuore, una nuova identità, una vita nuova, come lo vogliamo chiamare, che ha le caratteristiche di Cristo, il quale è diventato primogenito di tanti fratelli e ci ha dato tanti, non tanti piccoli Cristi, ma tanti piccoli cuori a immagine sua dentro. E questo, nell'ultimo verso, ancora è spiegato bene. È quel verso dove parla dei frutti dello Spirito, che non sono soltanto i frutti dello Spirito, attenzione, dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio, non ha bisogno che frutti deve avere. Dio non è che ha frutti. Dio è Dio, e ha tutta la santità, tutta l'amore, tutta la ricchezza. Lo Spirito Santo nella tua vita illuminerà i frutti del tuo spirito, della vita nuova che è in te. E quando avrai comunione con lo Spirito Santo ti prenderà per mano e ti dirà: facciamoci una passeggiata. Dice: dove andiamo? Andiamo a trovare un luogo di pace. Dove ce ne andiamo? A Carini? Ce ne andiamo a... No, ce ne andiamo nei luoghi celesti che ci sono dentro di te. Dentro di me è un luogo di pace. Sì, dentro di te è un luogo di pace. Andiamone. E lo Spirito Santo ci condurrà e ci farà vedere: guarda, io ho messo dentro di te, Dio ha messo dentro di te pace. C'è questo frutto dentro di te. Dio ha messo dentro di te dolcezza. Ma dice: ma dov'è? Io vedo rabbia, amarezza, tensioni, conflitti. Dio ha messo dentro di te mansuetudine. Mansuetudine, ma io mi sento guai a chi mi tocca. Dio ha messo dentro di te autocontrollo. Autocontrollo. Ma questa è la verità. Lo Spirito Santo, se noi abbiamo comunione con Lui, ci porterà a scoprire queste caratteristiche che sono della nostra vita nuova spirituale, ma che sono le caratteristiche di Cristo in fondo, perché Cristo aveva gioia, aveva amore, aveva pace, aveva pazienza, aveva benevolenza, aveva bontà, aveva fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, aveva tutto. Quindi, più conosciamo Cristo, più conosciamo la nostra nuova natura. Più conosciamo la nostra vita nuova, più conosciamo Cristo. Sono due fotocopie. Quindi, tante persone cosa faranno? Conosceranno Cristo, scopriranno Cristo e senza rendersene conto cambieranno, diventeranno più buone, più amabili, più... Perché? Perché conoscere Cristo significa scoprire Cristo in noi, perché non è di fuori, Cristo è dentro di noi, abbiamo una vita come Cristo. E altri, nel momento in cui scoprono l'amore che Dio ha messo dentro di loro, ancora di più scopriranno Cristo, perché l'amore che abbiamo dentro è a immagine di Cristo. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Più conosciamo Cristo, quindi più scopriamo la nostra nuova identità. Più scopriamo la nostra nuova identità, più conosciamo Cristo. È la stessa cosa. La vita nuova, ci alziamo in piedi. Che Dio ha messo in noi è immersa in Cristo. Io non so questa sera dove sei immerso, se sei immerso in un mare di solitudine o in un mar mortum, se sei immerso in un mare di immondizia, i reflussi della tua mente, se sei immerso in un mare di paura. Ma quello che Dio ci vuole ricordare è che Lui ci ha immersi, ci ha identificati, ci ha collegati in Cristo. Lui ti ha messo in Cristo, quindi ti ha messo in una posizione, non so se mi spiego, beato te, beata te, se lo puoi scoprire, se lo puoi vivere, se lo puoi realizzare sempre di più. Cristo in noi, Cristo tra di noi, Cristo mediazione nella nostra vita, Cristo mediazione tra di noi, Cristo in mezzo, denominatore di tutte le cose buone, belle, dove ci può essere qualcosa di costruttivo.